Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi siete all'ascolto di un podcast di Radio SBS Italian che oggi ci porta in Gold Coast a conoscere la storia di una ragazza napoletana al 110% che risponde al nome di Carmela, ma che ha anche una percentuale australiana, infatti il suo cognome è Yarnold. È Carmela Yarnold a cui do il benvenuto. Buongiorno Carmela.
Buongiorno a te, grazie per avermi chiamato.
Assolutamente, grazie a te per averci dato la disponibilità di parlare della tua storia. Dunque, adesso tu vivi in Gold Coast. Ci vuoi fare un attimo un riassunto di quando sei arrivata in Australia, in che anno e cosa hai iniziato a fare una volta arrivata in Australia?
Sì, certo. Io sono arrivata qui nel 2014, marzo 2014, un po' come tutti i giovani, con un working holiday visa e piano di stare 1 o 2 anni massimo. Quindi ho fatto le mie farm per avere il secondo anno, ho viaggiato tutta l'Australia come un po' tutti i giovani, era solo per migliorare la lingua ed avere una nuova esperienza, però ovviamente nella vita succedono altri imprevisti, altre cose. Nel mio secondo anno infatti stavo viaggiando con mia madre e ho incontrato quest'uomo che poi sarebbe diventato mio marito tramite un altro conoscente. Questo era nel settembre 2015, suo amore a prima vista, mi chiese di spostarmi con lui a Bowen in Wissandes. Lui era il superintendente a Dani, online. Decisi di buttarmi a capofitto e di spostarmi con lui, di trasferirmi con lui immediatamente a Bowen.
Perché te al momento cosa stavi facendo? Stavi lavorando nelle farm?
Sì, ero ancora nelle farm, però dovevo prendere la decisione perché il mio secondo visto stava comunque terminando. Con l'appoggio di mia madre, perché mia madre era qui con me e l'aveva conosciuto, decisi, ok, proviamoci. Quindi mi trasferì con lui e fu la decisione migliore della mia vita.
Anche abbastanza inusuale, permettimi di interromperti, che la mamma che approva il futuro genero così a primo impatto è una
sì.
Notizia già di per sé, insomma.
Sai come le mamme che hanno un sesto senso. Mia madre si accorse immediatamente che il mio futuro marito era completamente innamorato di me. Dopo neanche 2 settimane io mi trasferì con lui. Lui mi venne a prendere qui a Brisbane, era il mio compleanno, lui mi venne a prendere. E ci trasferimmo a Bowen insieme. Era come vivere in un sogno che sfortunatamente è durato pochissimo.
Tu sei arrivata nel 2014, l'anno dopo hai conosciuto quest'uomo dal nome?
Jason,
e con lui ti sei trasferita
a Bowen perché lui era uno dei superintendent nelle miniere, quindi mi trasferì con lui.
Quindi in una realtà completamente diversa forse da dove eri precedentemente, insomma, cosa hai provato? Ecco, il primo giorno che ti sei trasferita con lui a Bowen, quali erano, se te le ricordi, le tue sensazioni?
Era un po' confuso, sconvolto, perché mi stavo spostando con qualcuno che non conoscevo tantissimo, ma lui mi fece trovare di tutto, mi fece trovare tutti i souvenir di Napoli, mi piace il Napoli come squadra, lui mi fece trovare le magliette del Napoli, i pantaloncini, tutto, qualsiasi cosa del Napoli, il cappello. Mi stava cercando di far sentire meglio in casa, ma noi andammo d'accordo immediatamente, non ci fu neanche un secondo. Non abbiamo mai avuto problemi, mai, dal primo momento in cui ci siamo incontrati. Era l'amore perfetto.
L'amore a prima vista, col principe azzurro, quindi tu ti trasferisci con lui, diciamo, nell'Australia estrema, ecco, chiamiamola così, e poi purtroppo però la vita ti mette davanti a un ostacolo importante. Cosa succede poi?
Sì, a maggio dell'anno successivo, cioè andiamo in Italia in vacanza a conoscere la mia famiglia, per fargli conoscere la mia famiglia, a parte mia madre, che già conosceva, e lì lui si sentì male, iniziò a sentirsi completamente male, e quando rientrammo andammo dal dottore, che il GP continuava a dire che non era nulla, invece scoprimmo che era melanoma stage 4 advanced, quindi l'ultimo stadio del melanoma, era già troppo tardi, secondo gli oncologi lui doveva già essere morto quando lo scoprimmo, non c'era più un organo sano.
E quindi cosa avete deciso di fare in quel momento? Quali sono stati poi i passi successivi? Sicuramente sarà stata una situazione ovviamente già di per sé tragica, ma resa ancora più tragica dal fatto che appunto eri veramente alle stelle prima, e poi sei andata in Italia, e quindi è stato, diciamo, il tonfo è stato profondo.
E, molto profondo.
Però, visto che ora hai l'opportunità di parlare con noi e tutto questo poi comunque è servito e ha avuto degli sviluppi che si sono poi trasformati ad esempio in una bellissima bambina,
sì.
Da quel momento poi cosa è successo?
In quel momento io non ti dico la verità, io non ricordo moltissimo, andai nel pallone completo, cioè sai quando il cervello non vuole più capire, non vuole più sentire, i dottori continuano a parlare, il primo impatto fu non c'è più nulla da fare, basta. Cioè, mi dispiace, preparati, c'hai qualche giorno da vivere e basta. Invece poi incontrammo l'altro oncologo, dove con la sociologa e tutto, tutti gli altri di supporto, lo dice, vedi, potrebbe esserci un trial.
Mm-hmm.
C'è un trial che su alcune persone sta funzionando. E mio marito, fortunatamente, il suo responder fu positivo, e iniziò questo trial, durato un anno e mezzo, quasi un anno e mezzo. In pratica lui riuscì a sopravvivere un altro anno e mezzo solo per questo trial, quindi fu una bella fortuna. Cioè, nella sfortuna siamo fortunati, lo dico la verità. E in quel momento poi lui si riprese un po' con questo trial, lui continuava, si sentiva meglio i primi mesi. Intanto mia madre e la mia famiglia vennero qui, noi ci sposavamo immediatamente, neanche dopo un mese e mezzo ci decidemmo di sposarci perché non sapevamo quanto tempo lui avesse. A settembre, giusto un anno dopo che ci incontrammo, quindi 2016, dopodiché decidemmo di avere una bambina, di avere un figlio nonostante tutto, quindi mia figlia è un AVF. AVF non è un... decidemmo di andare tramite clinica perché avevamo paura che potesse succedere qualcosa con la bambina per tutti questi trial, queste medicine. Fortunatamente funzionò benissimo.
E solo quindi è arrivata questa bambina nel 2018?
Lui è morto nel febbraio 2018 e Sofia è nata il 25 aprile del 2018, Anzac Day. Giorno della liberazione.
Giorno della liberazione, Anzac Day, vedi, a volte le cose accadono, sembra un caso, ma magari non lo è. Ecco, e io ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Carmela Jarnold, che ci sta facendo un riassunto per quanto possibile, perché le emozioni e gli episodi sono talmente tanti della sua esperienza in Australia, che l'ha vista sposarsi con un principe azzurro praticamente appena arrivata. Poi purtroppo ci si è messo di mezzo un brutto male che le ha portato via il marito, ma le ha lasciato un dono nato appunto nel giorno della liberazione, italiano, diciamo, nell'Anzac Day australiano, il 25 aprile del 2018 nasce Sofia. E tu in quel momento come ti sentivi, Carmela?
Beh, la sua nascita fu, ecco, liberatore, questo sicuramente, conoscere finalmente mia figlia e sapere che stesse bene fu qualcosa di speciale, perché sfortunatamente durante la gravidanza lui peggiorò, mio marito peggiorò e io peggiorai nello stesso momento. Invece di mettere peso, io perdevo peso. Quando mio marito morì, io persi tipo 3-4 kg. Quindi la bambina non cresceva per nulla. Io mi ricordo che due giorni dopo che mio marito morì, andai a fare uno scanner per controllare mia figlia, ed ero con mia zia, fortunatamente mia zia era qui con me, lei alla mia stessa età, e un'altra mia amica, una più snella dell'altra, e io ricordo l'infermiera uscì, mi chiamò e si guardava in giro, e poi mi guardò e disse, chi è quella incinta? io ero già di 28 settimane, perché io ero così depressa e non riuscivo più a mangiare, ovviamente.
E beh, certo, la vita ti aveva messo davanti un problema non di poco conto, e quindi però hai trovato la forza di reagire, per forza, istinto di sopravvivenza e anche istinto materno.
Sì, ma forse mio marito è stato quello che mi ha dato più la forza, perché lui prima di morire aveva organizzato tutto, ha lasciato delle lettere per Sofia, che ovviamente non le ho date ancora perché non sa leggere, e delle lettere per me, in più aveva organizzato anche il resto della mia gravidanza, con i social work, con i dottori in ospedale, quando Sofì è nata c'erano 35 persone in camera con me.
E questo per merito di Jason, che comunque si era dato da fare per, anche se sapeva che non avrebbe potuto presenziare, ha organizzato tutto in modo un po' come quando sei entrata in casa e hai trovato tutte le magliette del Napoli, no? Ha cercato sempre di metterti a tuo agio e a farti sentire la sua vicinanza, insomma.
Il suo calore.
Esattamente. Questo, ecco, prima di parlare poi dell'aspetto lavorativo, che comunque è stata un'altra sfida grande che ti si è posta davanti, ad oggi Sofia, se non mi sbaglio, ha 4 anni. Cosa pensi che abbia del papà e cosa vorresti che avesse in futuro del papà?
Quando nacque, io e mia madre la guardammo e ci guardammo e dicemmo: è Jason. Ha gli stessi occhi, lo stesso sguardo del padre. Lei quando ti guarda è come se Jason mi stesse guardando, lo stesso identico sguardo. Ed è incredibile, perché è come se Jason fosse rinato in lei. E lei parla del papà come se lei lo conoscesse, anche se io non ne ho parlato molto, ne sto iniziando a parlare ora che è più grande. Lei parla del padre come se lo conoscesse. Quindi sicuramente le ha preso l'intelligenza del papà e la bontà. Lei è molto buona, si prende sempre cura di me, come il suo papà.
Oltre a Sofia c'è anche un cane che ha giocato un ruolo fondamentale nella tua, diciamo, salvezza e rinascita. Ci racconti qualcosina su questo cane?
Sì, il mio cucciolone Gonzalo è arrivato giusto in tempo, le cose accadono per una ragione. Lui arrivò nella stessa settimana che sapemmo della malattia di Jason. Lui è sempre stato con noi, in ospedale, ovunque. Era un cucciolotto, aveva 2 o 3 mesi, era stupendo. E anche quando Gesù si è ammalato gravemente, Gonzalo non l'ha mai lasciato, era sempre lì al suo fianco.
Scusa,
sempre.
Come si chiama il cane?
Gonzalo.
Noto somiglianza, sì, con un centravanti.
Bravo, ecco, Higuain, esatto. Infatti c'era Higuain all'epoca. E sì, fortunatamente l'ho chiamato Gonzalo.
Quindi, ma poi quando Higuain se n'è andato, li volevi cambiare nome o...?
Sì, dovevo, però non potevo più perché il cane rispondeva a Gonzalo.
Esatto, infatti quello è il problema.
Quindi non potevo più, ma anche mio marito rideva perché lui venne allo stadio con me prima che prendevo Gonzalo e c'era all'epoca Gonzalo Higuain nel Napoli e perciò decidemmo Gonzalo, solo che poi se ne andò dopo qualche mese.
È alla Juventus oltretutto.
Sì, lasciamo stare. Io rimasi con sto cane di nome Gonzalo. Però è un cucciolone, un Labrador Retriever, non si vive senza di lui. Lui mi ha salvato la vita, infatti quando io stavo male, stava male, poi è morto, io mi alzavo la mattina solo perché Gonzalo mi veniva a chiamare. Cioè, non potrei mai vivere senza Gonzalo e suo figlio.
Sei ritrovata incinta e con un business nel mondo dell'edilizia da mandare avanti senza una grandissima esperienza. Ecco, com'è andata? Come sta andando?
Esperienza zero, direi, tranquillamente. Sì, mio marito aveva comprato questo business con la speranza di darci un futuro migliore. Ecco, lui sempre pensava al futuro e si prendeva cura di me e mia figlia. E comprò il business, era il suo migliore amico, doveva essere il manager e prendersi cura del business di me e di Sofia, ma poi dopo che mio marito morì ed io ebbi Sofia, il manager mi chiamò un giorno, così all'improvviso, e mi disse: io me ne vado. Ti ho dato un anno per organizzarti, io me ne vado. E io, ok. Rimasi un po' allibita, perché un anno mi ha dato un anno, mio marito è morto, ho avuto Sofia.
Non è stato un anno facile, insomma, non è che avessi proprio tutto questo tempo per mettermi a pensare come gestire un'azienda in un contesto che non conosco assolutamente, ecco questo fondamentalmente.
Dopo che il manager mi diede questa bellissima notizia, io dovetti ritornare a lavorare con una bambina di 3 mesi. Non avevo idea di cosa stessi facendo, dico la verità. Mi ritengo molto molto fortunata perché ho trovato delle persone meravigliose. e mi supportano, e loro mi hanno insegnato il lavoro e ho imparato, non mi sono abbattuto, ho iniziato a leggere, a seguire seminari, a parlare con la gente e ora non vorrei mai cambiare la mia vita. Adoro questo lavoro, sono molto molto contenta.
Il lavoro va bene e la vita con Sofia anche va bene, quindi speriamo che queste parole dette da Carmela Arnold siano di ispirazione, ecco, per tante persone che si trovano spesso in difficoltà e anche per, come dicevo prima dell'intervista, spero che possano anche aiutare le persone a volte a ricalibrare il significato della parola difficoltà. E ecco, quali sono, l'ultima domanda, quali sono le tue speranze per il futuro? Ecco, cosa ti aspetti dopo tutto questo passato in breve termine? Perché comunque, ripetiamo, è tutto successo nell'arco di pochi anni,
sì.
Così intenso. Ecco, cosa vuoi per il futuro?
Voglio solamente essere felice con mia figlia. Poi solo che mia figlia è la bambina più felice del mondo e non farle mancare nulla. Alla fine è tutto ciò che è mia figlia. Tutto il resto sono cose materiali, l'importante è l'amore e la famiglia, è quello che voglio dare a mia figlia, il senso della famiglia. Non ho molte aspettative più perché tutto può succedere in un giorno, no? Mm-hmm. Non pianifico molto alla grande e non guardo tanto al futuro. Quello che voglio è solamente essere felice con mia figlia e dare il miglior futuro possibile.
E noi siamo sicuri che la piccola Sofia queste parole le conosce già, ecco, le sa già. Sa già cosa le vuoi dare e ha già dentro una sapienza, da come mi raccontavi anche precedentemente, che va già ben al di là dei 4 anni di età. È già un'anima già molto, con molta esperienza, come spesso
sì, è una forza.
Quindi...
molto forte. No, spero solamente che le mie parole possano dare d'aiuto a qualcuno che ne ha bisogno. Tutto è possibile, anche se la vita ti butta giù mille volte, c'è sempre una ragione per rialzarti.
E c'è sempre, a volte, spesso sembra quasi che ci sia un motivo per qualsiasi cosa che accade. Non soltanto il fatto che Sofia sia nata il 25 aprile, ma tutte le elementi poi sembra una delle sfide che a volte la vita ci mette davanti, no? Ci mettono dei puntini e noi bisogna essere quelli che uniamo i puntini e poi capire, ah ok, ecco qual era il significato nascosto.
Capire cosa... che tu, ogni cosa ha un senso, tutto accade per una ragione.
Esatto, la ragione per Carmela si chiama Sofia ad oggi e quindi noi auguriamo a Carmela e alla piccola Sofia tante bellissime cose. Noi, Carmela, davvero ti ringraziamo di cuore per averci raccontato questa storia meravigliosa e ti facciamo ancora i complimenti e anche se siamo un po' lontani ti abbracciamo tanto.
Grazie mille, grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.